Sono le 16.01, benvenuti e benvenute a voi che sapete. Può una canzone cambiare una vita? Può un disco diventare una bussola, un rifugio, persino una forma di salvezza? Mi è capitato tra le mani una copia di Boomer's Story, il titolo meraviglioso che si rifà a una canzone di Ray Cooder, ma mette la parolina magica Boomer al suo interno, che già dà una direzione. Il libro scritto da Paolo Vitas, Come la musica ci ha salvato la vita. Partiamo da qua per interrogarci sul ruolo che la musica ha avuto o continua sperabilmente ad avere nelle nostre esistenze. Parliamo di musica principalmente tra mille virgolette leggera, di rock. Per intere generazioni la musica è stata molto più di un intrattenimento, un modo di leggere il mondo, costruire la propria identità, trovare una comunità e affrontare i momenti più difficili. Ma oggi è ancora così nell'epoca dello streaming, delle playlist, dell'ascolto frammentato? Le discutiamo proprio con l'autore di questo volume, molto molto bello e molto interessante, scritto con la solita passione, ovvero Paolo Vites, e con il giornalista e critico musicale Federico Guglielmi, e vediamo un po' tra le loro esperienze personali, memoria collettiva e nuove modalità di ascolto dove arriviamo. Chiaramente una discussione che riguarda tutti, perché tutti, se stiamo ascoltando Rete 2 in questo momento, in qualche modo siamo appassionati di musica, e quindi magari tutti conserviamo una canzone, un album, un artista che in qualche modo hanno lasciato un segno nella nostra vita. Una discussione che cerchiamo naturalmente di sintetizzare il più possibile e per creare degli spunti di riflessione, poi ognuno ne faccia ciò che vuole. Io do il benvenuto naturalmente ai nostri ospiti, cominciando da Paolo Vites, complimentandomi con lui proprio per l'uscita di questo libro. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito.
E poi naturalmente do il benvenuto anche a Federico Guglielmi, benvenuto, ben ritrovato, siamo già sentiti qui su Rete 2 un po' di tempo fa, Federico Guglielmi che, posso dare una notizia quasi in anteprima, è stato insignito del premio Michele Manzotti del Forum del Giornalismo Musicale del MEI, premiazione che avverrà a Faenza ad ottobre. Michele Manzotti, forse più attenti di voi, lo ricorderanno ospite varie volte con la sua competenza, la sua passione per la musica, purtroppo è scomparso prematuramente qualche anno fa. Buongiorno Federico, complimenti naturalmente.
Ciao Lorenzo, salve a tutti. Sì, ti ringrazio molto, per me è un grande piacere ricevere questo premio legato appunto a Michele, che oltre a essere, come giustamente hai detto, un appassionato e un professionista esemplare, era anche un caro amico con cui andavo molto d'accordo, e sì, la sua scomparsa prematura è stata veramente una bruttissima cosa. Avere un premio col suo nome è un po' un rinnovare, se vogliamo, un legame che esisteva anche proprio fisicamente e affettivamente, oltre che professionalmente.
Grazie quindi Federico Guglielmi, e direi di entrare subito nel vivo della trasmissione. Questo libro, Paolo Vites, Boomer Story, Come la musica ci ha salvato la vita, parole molto scelte, conoscendoti, scelte con molta cura, e parti subito con il botto: non è un libro di storia della musica, né una guida per fan nostalgici, è un viaggio tra canzoni, artisti e album che spesso loro malgrado hanno incarnato i grandi moti dell'animo umano, la fame di senso, la paura della fine, il bisogno disperato di amore, la nostalgia dell'infinito. Un libro scritto a ruota libera, dove ogni capitolo esplora un frammento di questa sete, un tema eterno filtrato attraverso la lente della musica rock, perché dentro una sola volta c'è più teologia che in mille libri sacri. Paolo Vites ci ha messo il carico da 90 in questo libro, quindi.
Ma sì, mi sono divertito un po', come sempre quando riesco a scrivere, dopo tanti, fin troppi libri che ho dedicato a grandi protagonisti della musica rock, mi è venuta un po' la voglia di parlare di me, ma non tanto di me. Io penso che questa sia una storia condivisa da tutti quelli della mia generazione, della nostra generazione, come anche Federico, che hanno avuto, per me è una fortuna, di crescere proprio negli anni 70 e magari gli acciacchi oggi dell'età non sono così belli come chi è nato 20 anni fa, però io sono contento di essere un boomer, come ci chiamano con disprezzo noi vecchietti, che però hanno avuto appunto, ripeto, questa occasione
di crescere in quel periodo storico in cui la musica aveva, ha avuto, aveva, e quella musica ancora oggi ha un'importanza imprescindibile.
Paolo, quando uscivano, tu analizzi, prendi cura di tante canzoni descrivendole, senza analizzarle particolarmente dal punto di vista musicale, ma proprio descrivendo il tuo rapporto con loro. Cosa cercavi? Cosa cercava questa generazione davvero in quei dischi che uscivano? Uscivano a ripetizione, come un'epoca magica, come l'abbiamo detto spesso, senza nostalgia. Stiamo osservando una cosa storicamente acclarata. Cosa cercavate davvero in quei dischi?
Guarda, come dici tu, era un'epoca straordinaria, perché quei dischi che oggi sono considerati classici della musica rock, noi li vedevamo uscire proprio. Io passavo tutte le mattine per andare a scuola davanti a un negozio di dischi, e ogni settimana, ogni mese c'era un grande disco, c'era Comes a Dungeon Young, poi Last Never Sleep. C'erano tutte queste cose che oggi, scusate, che oggi appunto vengono cose, noi li abbiamo vissuti in diretta. A me la musica è capitata addosso per caso, sinceramente non sono andato a cercarla, nel senso che una sera che ero in casa, accendendo la televisione per puro caso, mi è capitato di vedere questo personaggio che non conoscevo assolutamente. Io avevo dei fratelli più grandi che ascoltavano Fabrizio De André, Le Orme, Caggio Baglioni, che non mi attiravano particolarmente. Accesi la televisione, c'era questa figura inquietante, questo cantante con una giacca di pelle nera, una voce che ti tagliava in due come una lama, degli occhi che lanciavano saette, una pettinatura afro, e scoprì che era Bob Dylan. Da lì la canzone era, la ricorderanno in molti, Harry Kane, che era appena uscita, una canzone dedicata al famoso pugile imprigionato con l'accusa pugile di colore, messo accusato di omicidio, su cui è stato fatto anche un bellissimo film, e ne fui così affascinato e colpito che da quel momento decisi che dovevo ascoltare tutto quello che riguardava questo Bob Dylan. Era appena uscito l'album che conteneva Harry Kane, Desire, 50 anni fa, e anche un motivo per cui ho scritto il libro, appunto, questi 50 anni dal mio primo disco. E la musica ci venne incontro perché quel periodo lì, che io avevo 13 anni allora, sappiamo benissimo che il periodo che va dai 13 ai 18 anni, la cosiddetta adolescenza, è un periodo nella vita di ognuno molto particolare, e come scrive bravissimo Pierangelo Cantù nell'introduzione al libro, è il periodo della scoperta della propria identità. Si cerca di capire chi siamo, cosa siamo. Tanti valori in quel momento non ci bastano più, i genitori, la scuola, e io fui fortunato a trovare la musica.
Federico, parliamo di un momento storico, quello visto nel libro di Paolo, ma che anche possiamo ovviamente parlarne anche con te come esperienza personale, dove la musica, in particolare la musica rock, comincia a essere vissuta come una visione del mondo. Forse questo comincia già nel decennio precedente, negli anni 60, con la grande, clamorosa rivoluzione dei Beatles, oppure gruppi che cominciano a sorgere in modo davvero ricchissimo. Parliamo dei Pink Floyd, dei Rolling Stones, piuttosto che Jimi Hendrix, queste grosse figure che cominciano a uscire fuori da un genere musicale come rock and roll, che era pensato, è stato pensato all'inizio come una sorta di svago, a meno apparentemente. Qua invece diventa proprio una visione del mondo. Quando è che comincia ad avvenire questo passaggio e come si sviluppa questa traiettoria nella tua esperienza personale?
Guarda, io hai assolutamente ragione quando citi gli anni 60, e io sono solito dire, infatti oggi ho 66 anni, però un mio grandissimo, enorme rimpianto è quello di non aver potuto vivere gli anni 60 da giovane adulto e invece da ragazzino. Quindi di quel periodo ho vissuto tutto un po' di riflesso, anche se magari sapevo chi erano i Beatles e i Rolling Stones, però ero ancora troppo giovane per entrare in quel mondo. Al rock mi sono avvicinato più o meno nel 1972. A quei tempi per noi ragazzi, che non avevamo assolutamente tutte le distrazioni che ci sono oggi, ricordiamoci, due canali televisivi in bianco e nero, niente radio private, internet nemmeno nei romanzi di fantascienza, avevamo un numero limitato di possibili interessi, e fra questi la musica era importante, soprattutto non la musica che andava per la maggiore, quella che si sentiva nella stragrande maggioranza delle trasmissioni della RAI in radio o che si vedeva in televisione, una musica che sembrava alternativa, che sembrava pericolosa, che non piaceva ai nostri genitori perché quelli che la suonavano avevano i capelli lunghi, i baffi e sembravano, come dire, minacciosi. E quindi c'era una fortissima attrazione verso questo, credo inevitabile per gli adolescenti. Si sa che quando si è giovani si deve andare contro il mondo dei grandi, no?
Certo.
Per cui fu una chiaramente in mezzo a tutto quello che usciva c'erano cose diversissime, però una cosa che ricordo molto molto bene di questo mio primo periodo, diciamo, di avvicinamento al rock inteso nel senso più lato possibile, c'era proprio questa come dire, questa varietà estrema di cose, questa voglia di andare a fondo, di approfondire, di scavare, di cercare di capire, di trovare artisti simili a quelli che piacevano, che impressionavano di più, e proprio era una curiosità forte che si svolgeva anche, si sviluppava anche in modo rituale. Io ricordo acquisti collettivi con gli amici, si andava assieme in un negozio, in 3-4 si compravano 3-4 dischi, poi si andava a casa di chi aveva lo stereo più bello, quello che suonava meglio, e si ascoltavano questi dischi in religioso silenzio, concedendosi al massimo un commento alla fine di ogni facciata per raccogliere, come dire, le impressioni, ecco. E rock era tutto, rock erano i Beatles e Rolling Stones, anche se i Beatles negli anni 70 si vedevano già come una cosa del passato perché erano, sì, sciolti, mentre i Rolling Stones no. Rock erano anche i cantautori italiani, vari Di André, Guccini, erano visti sempre comunque in quell'ottica, come qualcosa di diverso, di alternativo. C'erano, non so, il jazz dei Weather Report, si affacciavano le prime formazioni tedesche, ovviamente i Pink Floyd, cioè era tutto un mondo intero da scoprire, da approfondire. Devo dire, io una mia epifania per il rock curiosamente la ebbi però dal Festival di Sanremo, con l'esibizione dei Delirium di Ivano Fossati. Yes, era il 1972, sul palco c'erano 30 persone vestite da hippie, un po' tardo hippie, perché insomma nel 72 sì, già quella cosa si era un po' spenta, e si sa che in Italia siamo sempre stati un po' in ritardo su certe cose, però vedere questa cosa in TV nel 72 fece un certo effetto, e non lo fece solo a me, tant'è che il giorno dopo praticamente tutta la mia classe prese di assalto il negozio di dischi del quartiere per comprare questo 45 giri, che io ancora conservo ovviamente gelosamente. Quando tanti anni dopo andai a intervistare Fossati ero emozionatissimo, perché insomma gli dovevo qualche cosa, ecco.
Certo, naturalmente questa dinamica riguarda anche musicisti molto importanti, sicuramente lo saprete meglio di me, ma pensate che Bruce Springsteen ha più volte raccontato che c'è stato un brano che, una volta ascoltato da adolescente, fu come un'epifania, come hai detto tu, Federico Guglielmi. Infatti, quando poi ebbe l'occasione di introdurre introdurre l'artista protagonista di questo brano nella Rock and Roll Hall of Fame, disse che ascoltare quella canzone fu come sfondare la porta della mente. Per lui fu la scoperta che una canzone pop poteva contenere letteratura, visione, verità. E Bruce Springsteen sta parlando di Like a Rolling Stones di Bob Dylan, e noi ascoltiamo un breve estratto, non abbiamo tanto tempo per ascoltare purtroppo oggi, però un breve estratto proprio di una versione che Bob Dylan ha fatto insieme ai Rolling Stones dal vivo qualche anno fa. Un'altra cosa che vi propongo invece è Paul McCartney, che non è che ne avesse bisogno, ma è un po' sulla bocca di tutti in questi giorni per la campagna di presentazione del suo ultimo disco, peraltro l'ho ascoltato, ve lo consiglio caldamente. Non lo immaginerete, ma Paul McCartney ha definito la canzone che ora vi propongo come una delle più grandi canzoni mai scritte. Ha raccontato ancora oggi, gli capita di commuoversi ascoltandola, e che il lavoro dell'autore rappresenta per lui una fonte continua di ispirazione. La canzone è God Only Knows dei Beach Boys. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Insomma, una fonte di ispirazione imprevedibile. Paolo Vites, andiamo avanti naturalmente a parlare, allarghiamo un po' il raggio d'azione. Si parla, abbiamo parlato anche prima, anche nel libro se ne parla, della musica come esperienza condivisa. Ora, usciamo dagli anni 70, andiamo ad oggi, perché dagli anni 70 ad oggi non sono mancati certamente episodi del genere. Ricordo a metà degli anni 80 il Live Aid, piuttosto che i grandi raduni che hanno visto coinvolti molti musicisti contro l'apartheid in Sudafrica, parliamo sempre degli anni 80. Poi per altre ragioni la cosa è sempre andata avanti, comunque canzoni che hanno rappresentato in qualche modo un'esperienza condivisa di varie comunità, fosse anche una canzone che si canta allo stadio. Ebbene, questa cosa esiste ancora oggi, perché in effetti, guardandoci in giro, momenti di questo genere sembrano un po' mancare, posto che io ritengo, come l'ho sempre detto e ne sono certo, avendo anche tre figli in quell'età lì, penso che i giovani di oggi non siano assolutamente meno dotati, più stupidi o più ignoranti di come eravamo noi, di come eravate voi quando avevate la loro età. Manca qualcosa a questa generazione, manca un'occasione, oppure l'occasione va cercata, perché forse è il media che manca, non c'è più l'ascolto, l'acquisto del negozio di dischi, c'è un bombardamento spesso inconsulto, spesso dettato da leggi informatiche e non da una selezione ben stabilita da tante persone che hanno portato il prodotto finito al negozio e quindi poi a casa vostra. Insomma, come la vedi, Paolo Vites?
Non ci sono più proprio i negozi di dischi.
Questo purtroppo è certo.
Ecco, il negozio, io ne parlo, dedico un capitolo nel libro, i negozi di dischi erano un posto di ritrovo, di esperienza comunitaria. Eri un ragazzino con pochissimi soldi nelle tasche, ma andavi nel negozio anche soltanto per guardare e toccare questi dischi, che ricordiamo che i vinili erano questi quadratoni grossi, belli, che con belle foto, belle copertine. Io mi ricordo che stavamo lì a guardare, a leggere tutto, i musicisti, ma anche gli studi di registrazione, gli indirizzi delle case discografiche. Una cosa che già si è persa con i CD, che è questa cosina minuscola che ci vuole la lente di ingrandimento per capire cosa c'è scritto, ma oggi non si stampano neanche quasi più neanche i CD, la musica è liquida, ci sono gli streaming, manca l'oggetto, il vinile era come un libro, era un oggetto, perduto l'oggetto manca anche il punto di riferimento. Ci sono degli studi che sono stati fatti sugli ascolti di Spotify, dicono che la stragrande maggioranza delle persone che ascoltano musica liquida su Spotify ascoltano i primi 30 secondi e poi skippano e passano al brano successivo. Allora, per noi già il vinile ti costringeva ad alzarti dalla sedia, andare ad alzare la puntina, per cui anche solo per quello ascoltavi tutta la facciata. Ma oggi l'ascolto musicale è compulsivo, dettato da algoritmi che scaricano addosso tonnellate di canzoni in cui il giovane viene letteralmente sommerso e non si appassiona più. C'è una cosa però, come dicevi tu, i giovani oggi non è che siano stupidi, rimane viva l'esperienza live. A me ha colpito tantissimo il fatto di questo ragazzo, Ultimo si chiama, che adesso ci sarà il concerto, l'anno scorso in 3 ore ha venduto 250.000 biglietti, sono cifre pazzesche, più di uno Springsteen. Questo perché vuol dire che comunque se non c'è più l'oggetto del vinile da ascoltare, però la voglia di andare al concerto, di fare una esperienza di condivisione, la chiamo di comunione, nei giovani c'è ancora questo desiderio, perché è dentro di noi, dentro nelle persone, e non si cancella. Questo è il mio parere.
Federico Guglielmi, cosa ne pensi? Anch'io potrei dirti che sono capitato a un concerto, non mi interessa tanto la musica trap, ma per questione di gusto personale, non mi piace, punto e stop. Ma sono capitato per caso a un concerto di Massimo Pericolo, che è uno di questi trapper, e ho visto tantissimi migliaia di ragazzini cantare a squarciagola, commossi, coinvolti in qualche modo. È proprio una cosa inestirpabile, questo desiderio di, come dice Paolo Vites, di vivere un evento insieme e di cantarlo.
Beh, questo per fortuna in effetti c'è ancora. Credo che sia appunto una cosa che nasce da dentro, cioè comunque il desiderio di condividere. Non sono tanto convinto che si tratti del desiderio di condividere con altre persone, quanto del desiderio di condividere la visione dell'artista, che poi purtroppo in molti casi si riduce anche a un filmare con lo smartphone quello che succede. Sui concerti attuali, specie sui grandi concerti, sono estremamente scettico. La mia dimensione giusta per la musica è quella del club, del piccolo club, quella dove non hai bisogno del maxi schermo per capirci, per poterne godere, ecco. Però è innegabile che, insomma, è chiaro che se un artista ha un seguito gigantesco, inevitabilmente gli spazi per il concerto diventano più ampi, inevitabilmente la fruizione sarà filtrata appunto attraverso gli schermi. È vero, cioè, il desiderio di condividere la musica c'è, io però continuo a essere convinto che in linea di massima magari i ragazzi più giovani si orientano su un artista, su due artisti, su tre artisti, cioè un approccio, diciamo, da fan, che poi c'è sempre stato, c'era anche negli anni 60, un approccio più, se vogliamo, superficiale. E quello che viene invece a mancare è il desiderio di approfondire e di scoprire cos'altro c'è oltre quel singolo artista o quei due o tre singoli artisti che piacciono e ai quali si è arrivati magari attraverso modalità appunto legate più che alla musica, al fatto che se ne parla, che c'è tutto un sistema dietro che fa sì che di certi artisti o sedicenti presunti tali si parli tanto, per cui si è naturalmente portati verso un ascolto. Non lo so, a me sembra sempre un ascolto poco consapevole, ecco, discorso da boomer, mentre ai miei tempi, anche se esisteva il fanatismo ovviamente, però gli appassionati di musica, quelli, come dire, autentici, andavano sempre un pochino oltre nell'approfondire, nel cercare di capire, nel cogliere i messaggi, nel vedere nella musica qualcosa di più che una semplice esperienza di ascolto, un semplice entertainment, anche una semplice condivisione, diciamo, con altri. Per me questo sembra sempre mancare. Il discorso dell'oggetto fisico è vero, quello che dice Paolo, manca molto. Noi avevamo l'abitudine di andare a comprare dei dischi, ci si accaniva su questi dischi, si ascoltavano, si riascoltavano, e d'altronde quelli c'erano, i soldi erano quelli che erano, non avevamo tutto il mondo davanti a dentro uno schermo, senza né bisogno di uscire di casa, si può ascoltare qualsiasi cosa, oggi è pure gratis, voglio dire, in un attimo. Certo. Per cui c'è questa bulimia di ascolto che uccide l'approfondimento e di conseguenza anche il gusto, il piacere, il desiderio, la forma mentis di vedere la musica come anche un'operazione, diciamo, artistica e culturale, e non semplicemente come un qualcosa che sta lì di sottofondo, in sottofondo, mentre si fa altro.
brevissimo assaggio di questa Pride in the Name of Love degli U2. So che non è il gruppo preferito di Paolo Vites, ma insomma un assaggio è stato un brano molto utile, che è conosciuto da letteralmente miliardi di persone e ha fatto conoscere a chi forse non era ben cosciente la parabola di Martin Luther King, insomma la sua parabola esistenziale. Ma allora, senti Paolo Vite, siamo destinati a rimanere dei boomers nostalgici, o c'è qualche elemento di speranza? Non è possibile che la creatività umana si interrompa. Statisticamente non è mai stato così dai tempi dei primi graffiti, questi uomini primitivi che avevano seri problemi nella loro vita quotidiana, eppure trovavano il tempo di disegnare. Incredibile.
Assolutamente no. Io credo però che ci sia un periodo per ogni cosa. Tu sei un grande musicista di jazz, te ne intendi. Dei momenti storici, come in tutte le arti, pensiamo anche alla musica classica o all'architettura, c'è stato il barocco, c'è stato il rinascimento, c'è stato tante cose che poi sono passate. Sì. La musica rock, io ritengo, credo che anche Federico sia abbastanza d'accordo con me, ha avuto un suo periodo, il suo momento dagli anni 50, da Elvis, gli anni 60, gli anni 70. Dopodiché ci sono state tantissime e ci sono ancora tantissime cose belle. Però non c'è più l'intensità e il desiderio di comunicare, di cercare, di costruire, di inventare formule nuove. Come dicevo prima, oggi è tutto veramente in mano agli algoritmi che decidono cosa dobbiamo ascoltare o no, e sono canzoni costruite a tavolino. Poi ci sono proprio dei metodi di costruire le canzoni oggi che mi lasciano interdetto, mi lasciano insomma per quanto ci siano, ripetano, bravi artisti anche oggi, ma per quello che la musica che riguarda me, io ho sempre ascoltato poca musica italiana, sono sempre stato un esterofilo e continuo a esserlo. Io vedo tanti giovani inglesi, che però non fanno altro che ripetere formule del passato, gruppi rock che se li fanno agli Stones, se li fanno ai Beatles, se li fanno ai tutti i grandi del passato. Allora dico, ma perché devo ascoltare delle copie quando posso ascoltare gli originali, cioè la musica di quando ero giovane? E ancora oggi, con l'età che mi porto addosso, io continuo a scoprire cose nuove nel passato. C'è tanta di quella musica tra gli anni 60, 70, 50 straordinaria che merita di essere, continuo a scoprire nuovi personaggi, ma del passato. Sinceramente io adoro un gruppo come i Black Crowes, che però oggi mi deludono, è un gruppo americano. Sì, sì. Che iniziò alla grandissima con dei dischi bellissimi, oggi non fanno altro che ripetere se stessi e ripetere i grandi. Ma gli stessi Stones, io gli ultimi due dischi sinceramente non riesco ho provato ad ascoltarli, ma trovo che siano le macchiette di se stessi. Poi ci sono le eccezioni, Paul McCartney proprio in questi giorni ha tirato fuori un disco straordinario, parlando dei vecchi, però tra i giovani di oggi io veramente trovo pochissimo che mi catturi l'attenzione.
Federico Guglielmi, abbiamo proprio un minuto e mezzo, è così, quindi è forse siamo arrivati alla fine di un linguaggio, questo tipo di linguaggio ha detto quello che poteva dire, o forse un ascoltatore Massimo ci scrive il potere economico che tarpa le ali ai giovani, nel senso l'algoritmo serve in qualche modo a tenerli buoni, a smorzare il loro impeto, grazie al messaggio tra l'altro. Cosa ne pensi? In un minuto, so che ci vorrebbe un mese per rispondere.
Sì, dai, allora parto immediatamente. Io penso che in effetti il rock, così come lo intendevamo noi ai nostri tempi, abbia sia, diciamo, superato, cioè abbia detto tutto quello che doveva dire. Potrà darci sicuramente, continua a darci un'infinità di bellissime canzoni che magari per un pubblico più giovane che non conosce il passato saranno meravigliose e ugualmente importanti come sono state per noi quelli degli anni 60 e 70. C'è da pensare che una cosa di cui i ragazzi hanno bisogno è anche di vedere artisti con i quali condividono anche un percorso, diciamo, anagrafico. Cioè, è difficile per un ventenne identificarsi con un ottantenne.
Certo.
Magari preferisce semplicemente un altro ventenne, un venticinquenne, un trentenne, che fa le stesse cose dell'ottantenne, magari peggio, che però lui vede lì, può aspettare le nuove canzoni, può sperare di vederlo dal vivo, cosa che con i grandi vecchi, ovviamente, anche perché molti se ne sono pure andati e se ne stanno andando, non è possibile. Però sì, sono assolutamente d'accordo sul fatto che il rock, così come lo si intendeva, abbia detto quello che doveva dire in termini, diciamo, generali, storici e culturali. Poi è chiaro che scavando nell'underground, invece che limitarsi al mainstream, si possono scoprire tante cose anche interessanti, trasversali, particolari, che però saranno inevitabilmente di nicchia e mai di massa, o che magari godranno di quell'attenzione mediatica che dura pochissimo e poi scompare, ma è assolutamente totalmente così. Io cerco ancora di ascoltare musica nuova, diciamo, di area rock in senso lato, sono d'accordo con Paolo, faccio fatica perché forse ne so troppo di questa,
certo,
musica, e quindi ogni cosa mi suona come già sentita. Magari bravissima, magari bellissima, ma già sentita, e quindi manca in più l'elemento sorpresa, no? L'elemento che ti dà una botta, dice: accidenti, una cosa così non l'ho mai sentita prima.
Certo, l'importante è che anche per i ragazzi di oggi sia possibile trovare una canzone che accompagni la loro vita, come John Legend a ogni suo concerto, lui che appartiene a una generazione diversissima rispetto a Paul Simon, propone Bridge of Troubled Water, canzone che l'ha aiutato tantissimo a superare il lutto per lui molto grave della morte di sua nonna. Io ringrazio Federico Guglielmi per essere stato con noi, anche Paolo Vitez, di cui ricordo il libro di cui abbiamo un po' parlato oggi, Boomer Story, come la musica ci ha salvato la vita, leggetelo perché ne vale la pena. Vi ringrazio e risentirci presto qui su Rete 2.
Grazie a te, grazie a tutti. When evening falls so hard, I will comfort you.
I'll take your part. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.